Quindi il canto iniziale abbiamo scelto il canto della Samaritana perché parla dell'acqua viva che biblicamente è una delle immagini che indicano la parola di Dio, quindi ecco, vogliamo proprio già dall'inizio concentrarci su questo tema e anche l'invocazione allo Spirito Santo che poi faremo prima dell'incontro sarà tutta incentrata sulla parola di Dio, proprio perché oggi sarà la grande protagonista dell'incontro e speriamo che lo Spirito ci illumini per poter entrare nel mistero della parola e uscire fuori da questo incontro con una confidenza maggiore e anche un innamoramento più grande di questa realtà che è Dio stesso che ci parla. Quindi adesso iniziamo l'incontro, con poi le modalità sapete sono sempre le stesse, poi dopo la riflessione avremo un minuto, cioè un po' di tempo di silenzio per interiorizzare quello che si è detto, vi potrete aiutare anche con i sussidi che abbiamo lasciato, che sono molti spunti biblici con cui approfondire quello che è stato detto e poter pregare in questo tempo di silenzio, nel quale però se vogliamo possiamo anche condividere la parola insieme, cioè la preghiera insieme. Una preghiera proclamata ad alta voce terminerà l'incontro e come facciamo sempre in questi incontri ci accomiateremo nel silenzio, ecco, senza disperdere il raccoglimento, ma lasciando parlare nel silenzio del cuore la parola di Dio che risuona dentro di noi. Buon incontro. Parlando della parola, naturalmente la prima cosa che facciamo, ci mettiamo in ascolto davanti alla parola e questa settimana, questa volta siamo aiutati dalla liturgia che abbiamo appena ascoltato domenica scorsa, che è proprio la liturgia della trasfigurazione. Quindi verrà proclamata, facciamola calare nel cuore parola per parola. Se magari domenica nell'ascoltarla siamo stati un po' distratti, ecco, abbiamo un'occasione per riassaporarla meglio. Ecco, si può leggere.
scusami, dove la madre? Allora, ancora prima, scusate, rimani qui della parola, certo, invochiamo lo Spirito che ci aiuti a ascoltare e a comprendere, a farci maturare, a farci crescere nella parola. Aspetta, dobbiamo fare invocazione allo Spirito.
Dio della luce, abbiamo accolto il tuo invito ed eccoci alla tua presenza. Manda il tuo Spirito Santo su di noi, perché attraverso l'ascolto delle Scritture riceviamo la tua parola. Attraverso la meditazione accresciamo la conoscenza di te. Attraverso la preghiera contempliamo il volto amato di tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro unico Signore.
Dal Vangelo secondo Luca. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e gli coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questo è il Figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
Ecco, abbiamo appena ascoltato l'invito del Signore, ascoltatelo, che ci invita ad ascoltare la parola del Figlio Suo, ad ascoltare il Figlio Suo, quello che Lui vuole dire a noi. Ricollochiamoci un attimo lì dove ci siamo lasciati la settimana scorsa. Vi ricordo, intanto che stiamo parlando della celebrazione eucaristica come paradigma dell'intera esistenza nostra, non come un momento nel vortice della settimana, un momento parallelo a tanti altri, ma come paradigma dell'esistenza. È l'esistenza vissuta, grazie al dono di Dio, al suo Spirito, come esistenza eucaristica, un'esistenza eucaristizzata. Per fare questo stiamo approfondendo i momenti principali della celebrazione eucaristica, che però sono i momenti fondamentali della nostra esistenza quotidiana. Bene, ci ricollochiamo lì dove ci siamo lasciati la settimana scorsa, cioè nel giardino, in questo Eden che non è più l'Eden dei progenitori. L'Eden, vi ricordate che abbiamo detto che questo giardino non è altro che lo spazio della relazione tra il creatore e la sua creatura. Questo spazio che l'uomo ha distrutto attraverso la trasgressione, attraverso la colpa, attraverso il peccato, quel peccato che abbiamo visto non è solamente del progenitore, ma nella nostra vita c'è una frattura con la vita, con la V maiuscola, c'è nell'esistenza di ciascuno di noi un punto in cui non ci siamo più fidati di Dio, non ci siamo fidati della vita, dell'amore, e ci siamo arrangiati come abbiamo potuto, abbiamo rotto questo legame e abbiamo spezzato anche noi individualmente l'alleanza con Dio, la fiducia, l'abbandono di figli, quella fiducia amorosa. Questa alleanza abbiamo un luogo per poterla recuperare. Questo luogo si chiama celebrazione eucaristica. Quindi ci ritroviamo di nuovo in questo giardino, in questo ambito della relazione d'amore di Dio, della relazione di fiducia, che è qui intorno all'altare. L'altare simboleggia Cristo. E ci ritroviamo qui. Oggi abbiamo ascoltato che qui il Padre ci dice riguardo al Figlio: ascoltatelo. E siamo quindi di fronte al momento importante dell'ascolto della parola. E siamo in un Carmelo, di fronte a questo invito potente di Dio, di fronte al Figlio suo, ascoltatelo, non posso non citare una pagina memorabile, famosissima, di San Giovanni della Croce, così famosa che è finita anche nei documenti del Concilio Vaticano II, nella Dei Verbum. E proprio a proposito di questo Vangelo, Giovanni della Croce commenta dicendo che il Padre, da quando sul Monte Tabor ha proclamato questa parola, invitando tutti ad ascoltare il Figlio, nel Figlio suo ha compiuto ogni rivelazione. Il Padre è rimasto, dice Giovanni della Croce, per così dire muto, non ha più niente da rivelarci, perché tutto quello che ci aveva rivelato ce l'ha donato tramite il Figlio. Il Figlio, Gesù, è la piena rivelazione del Padre, in cui il Padre ci ha detto tutto. E Giovanni della Croce lancia un po' una sfida, fa mettere in bocca a Dio Padre queste parole rivolte all'uomo: potete anche chiedermi altre cose, altre rivelazioni, altre notizie, però veramente non saprei che cos'altro dirvi, perché veramente v'ho detto tutto. Gesù è la parola del Padre. Perché appunto è così importante ascoltare la parola? Perché la parola è Dio stesso, è il Verbo nel quale il Padre ci ha detto tutto. San Giovanni l'Evangelista, nel prologo ci dice: in principio era il Verbo era presso Dio, e il Verbo, cioè la parola, era Dio. Per questo è così fondamentale ascoltarla. Noi oggi ci ritroviamo nel giardino, in questo Eden ancora ricostruito, ancora infinitamente più bello di quello primordiale, e siamo qui per lasciarci plasmare dalla parola di Dio. E i progenitori non avevano più creduto nella parola, si erano fidati dei propri linguaggi, si erano arrangiati la vita, e come noi facciamo spesso, con i propri sillogismi, con i propri modi di pensare, con cui cerchiamo di cavarcela in qualche modo nell'esistenza, di fronte a noi stessi, di fronte a Dio. Molte volte anche noi ci arrangiamo le cose, ci abbiamo i nostri modi di pensare, soprattutto di fronte agli altri. Ma vengono costruzioni distorte, non è che l'uomo viene proprio perfetto, integro, viene arrangiato un po' così alla buona, e quante volte noi stessi non siamo soddisfatti di noi, quanti pasticci, quanti disastri abbiamo combinato con la nostra stessa vita, con noi stessi, cercando di arrangiarci come abbiamo potuto, cercando di cavarcela. Bene, abbiamo questa possibilità di lasciarci ricreare dalla parola, perché la parola di Dio ha questa prima caratteristica: non solamente è, perché è Dio, ma è una parola che crea. Questo lo troviamo già nella Genesi. Quante volte nel racconto iniziale della Genesi, nel primo capitolo, viene ripetuto: Dio disse e fu. Dio disse sia la luce, e la luce fu. Dio disse sia il firmamento, cioè il firmamento fu, perché la parola di Dio è così, è la sua stessa potenza, è così potente che crea ciò che dice. E la parola di Dio ancora, ecco, questa è, non solamente è proprio del Padre questa potenza creatrice, ma è stata trasferita nel suo Figlio, perché il Padre ha rimesso tutto ciò che è nelle mani del Figlio. Quindi dice San Giovanni nel suo prologo, per mezzo di lui, cioè del Verbo, della parola, tutte le cose sono state fatte e niente è stato fatto senza di lui. Voi immaginate noi. Pensiamo bene al creato, all'universo, a tutto quello che anche adesso i moderni telescopi ci stanno facendo vedere, sia nel macroscopio, nel macrocosmo che nel microcosmo. Ma pensiamo anche a noi, la nostra esistenza, plasmata dalle mani di Dio. C'è un salmo bellissimo, il 139, che dice appunto che siamo stati creati nel segreto, plasmati dalle sue mani, e lui ci modella con la sua parola, ci modella con la potenza creatrice, ma parola dopo parola, nella misura in cui noi la sappiamo ascoltare, ecco che il Padre attraverso il Figlio nello Spirito ci plasma continuamente. Sta a noi accettare questa parola e lasciarci plasmare prima, fino a poter divenire, come dice San Paolo, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Un'altra espressione bella di San Paolo: noi abbiamo il pensiero di Cristo, cioè ne siamo plasmati ad immagine e somiglianza sua secondo il suo pensiero, che non è un pensiero logico, è l'amore del Padre che diventa pensiero, che diventa attività creatrice, che ci modella ad immagine del Figlio suo. È una parola che ci purifica. Gesù disse ai suoi discepoli, prima di tornare al Padre, nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni: voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Quindi è una parola anche che purifica, che ci fa ritornare a quella verginità originaria. Che verginità, che vuol dire Dio solo, cioè lasciati plasmare dalle mani di Dio, lasciati essere come Dio ti ha creato, fidati di Lui, che la bellezza è lì. Lascialo fare, che sa quello che vuol fare, che farà di te un capolavoro unico. E di questa parola creatrice ne parlano anche l'Antico Testamento nei libri sapienziali, con una poeticità che è veramente splendida. E lo vediamo magari nella Sapienza, dove o nei Proverbi, dove si vede dove il Verbo di Dio, quello che poi si incarna come Gesù, viene rappresentato come una bambina che gioca vicino al Padre Creatore, e si vede che la creazione è un gioco, è una cosa bella, gioiosa, divertente, ma divertente nel senso forte del termine, è canto, è armonia, è letizia. E c'è anche una bella espressione del profeta Isaia sulla parola creatrice che crea, opera ciò che dice. Nel capitolo 55 Isaia fa dire a Dio Padre, al Creatore, come la neve, la pioggia non scendono dal cielo e non ritornano senza aver irrigato la terra e averla fatta fecondare, così sarà dalla parola uscita dalla mia bocca, il Verbo, Gesù, che non tornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che io ho voluto. Quindi una parola che il Padre ci manda proprio per plasmarci, per dirci: noi siamo una parola uscita dalla bocca di Dio e tutti insieme siamo chiamati a formare questo grande dialogo d'amore, almeno così siamo tra di noi, non solamente tra noi e noi stessi, ma anche tra di noi. E così siamo usciti dalla mente del Padre e così siamo chiamati a ritornare, plasmati, purificati dalla parola. Per questo la parola è così importante anche nella liturgia. Noi siamo stati abituati, io sono nata, sì, insomma, ero lì per lì a fine concilio così, però ricordo ancora nei paesini della Sardegna, quelli più grandi di me lo ricorderanno meglio di me, come un tempo si diceva che la messa era valida se tu vi assistevi prima che venisse scoperchiato il calice, perché in pratica la messa nell'educazione preconciliare consisteva nel sacrificio eucaristico prettamente inteso, quindi dall'offertorio in poi quando si scoperchiava il calice, quindi se si arrivava più tardi tu avevi perso la messa domenicale. Ora il Concilio ha recuperato l'importanza invece che assume la proclamazione della parola all'interno della celebrazione eucaristica. Però ancora noi facciamo fatica a recepire l'importanza, a capire che il sacrificio eucaristico è un tutt'uno, che noi ci cibiamo della stessa parola che prima viene proclamata e poi anche spiegata dal sacerdote come se fosse già predigerita, diciamo, ecco. Ma anche questa poi andrà a finire, ne parleremo le volte successive, e verrà offerta nell'offertorio insieme al pane e al vino, che poi diventeranno corpo e sangue di Cristo, quindi noi ci nutriamo anche di questa parola che è già stata proclamata. Una parola prima ascoltata, dopo manducata insieme al pane e al vino di cui ci nutriamo. Ma facciamo ancora fatica a vedere la celebrazione eucaristica come un tutt'uno. La celebrazione eucaristica è celebrazione della parola che viene proclamata e poi diventa pane e vino. Sempre quella parola è, cioè sempre Gesù è. Perché è così importante nella celebrazione eucaristica la proclamazione della parola? Perché la parola di Dio, la Bibbia, è sempre Dio che ci parla. Ma se c'è un luogo in cui la presenza di Cristo nella parola proclamata è piena e perfettamente compiuta, è proprio quando la si proclama durante la celebrazione liturgica, nella liturgia. E mentre quando la leggiamo, la meditiamo individualmente, è parola di Dio, ma questa la assorbiamo come parola di Dio nella misura in cui stiamo attenti, la interiorizziamo, eccetera, nella celebrazione liturgica, a prescindere dalla nostra attenzione, quando viene proclamata è Cristo stesso in prima persona che sta parlando. Ora questo è una verità che a noi sfugge, ma è reale, questo è l'insegnamento proprio della Chiesa. A noi sfugge, ma questo concetto è presente nella Bibbia, sia nell'Antico Testamento, sia nel Nuovo Testamento. Sarò rapidissima e farò solamente un cenno. C'è un testo fondamentale nell'Antico Testamento, il testo di Neemia, in cui ai deportati da Babilonia vengono reintrodotti nel Tempio, eccetera, e viene ripresentata quella parola che fu ritrovata, riscoperta, quella parola, cioè la Torah, che avevano dimenticato. Quindi viene solennemente riproclamata a tutto il popolo con una liturgia descritta minuziosamente per sottolineare l'importanza, perché lì non era tanto lo scriba che leggeva la parola di Dio, era Dio stesso che parlava al popolo, e si avverte anche la commozione del popolo che recepisce la vicinanza di Dio che parla a loro in prima persona. Questo non è assolutamente solo una credenza del popolo ebraico, ritorna anche nel Nuovo Testamento l'esempio più chiaro, più limpido di questo concetto lo troviamo nell'episodio che sicuramente ricordate tutti di Gesù alla sinagoga di Nazareth. Ripete paro paro, anche se descritta con meno minuziosità di dettagli, la liturgia descritta in Neemia. E Gesù viene invitato a leggere e a spiegare la parola, apre il libro e sicuramente non si ferma al versetto che è stato registrato nei Vangeli, però l'Evangelista Luca, al capitolo 4 di Luca, ci lascia la frase principale per spiegarci quello che ci vuol dire. Di fronte al versetto di Isaia che diceva, chissà se me lo sono copiato, Sì, il Signore mi ha mandato a proclamare, ecco, lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, e rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. E nota l'Evangelista, riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. E non solo si è compiuta, perché secondo quello che già sapevano gli ebrei che erano lì presenti, la proclamazione solenne della parola rendeva presente Yahweh che parlava per bocca dello scriba, del lettore che leggeva, del levita che leggeva, ma in quel momento Cristo stesso era la parola che si compiva, tutto quanto era compiuto in lui. E tutto questo si rinnova nella liturgia eucaristica. E la proclamazione della parola nella liturgia eucaristica è un sacramentale. Cosa vuol dire un sacramentale? Che trasforma. È una parola trasformante, trasforma. Innanzitutto è triplice questa trasformazione che opera. Trasforma la parola letta in persona, in Cristo. È Cristo stesso che in quel momento sta parlando per noi e sta attualizzando la parola di Dio valida in tutti i tempi e per tutta la storia e per ogni luogo del mondo, la sta attualizzando per noi che ascoltiamo. Ma soprattutto durante la liturgia, questa proclamazione così solenne, la presenza di Cristo appunto è compiuta in quella parola ed è sempre una parola creatrice, opera ciò che dice. Se in questa parola di nuovo ci viene annunziato che vengo a proclamare la liberazione dei prigionieri, l'anno di grazia, ecco, in questo momento è compiuta la nostra liberazione. Ed ecco che la parola accolta con fede può operare, e questa volta dipende da noi, può operare anche la trasformazione nostra nella misura in cui noi crediamo a quello che ci viene annunziato. Esempi di questa parola a cui bisogna veramente credere, perché questa è la nostra fede. La parola di Cristo opera ciò che dice. Quante volte nei Vangeli a qualcuno che chiede un miracolo, se tu vuoi puoi sanarmi, io lo voglio, sii guarito. Ecco che ci guarisce con la sua parola. E quanti casi abbiamo? Io ne ho segnato, ecco, il lebbroso lo supplicava in ginocchio, se vuoi puoi guarirmi, mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e disse: lo voglio, guarisci. Oppure in un altro caso di un lebbroso, lo voglio, sii risanato. Alla donna: davvero grande la tua fede, ti sia fatto come desideri. E da quell'istante la figlia della donna fu guarita. Dobbiamo entrare, rientrare nella fede di questa parola. Molte volte la parola di Cristo, di Dio, rimane sterile perché non ci crediamo abbastanza. Però, come dice la Bibbia, a Dio non è che gli sia accorciato il braccio. La potenza della parola di Dio rimane inalterata. Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre. Noi siamo chiamati a crederci. Noi cristiani dovremmo svegliarci veramente nella dinamica, nei dinamismi della fede. Se ci svegliassimo davvero, noi potremmo ricevere tutti i miracoli di cui parlano i Vangeli. E io sono convinta che non li riceviamo perché non ci crediamo abbastanza. Non voglio mettere alla prova Dio, non lo voglio tentare. Però la parola è lì per sanarci. Il dito di Dio è lì, è pronto, potente per operare in noi secondo la nostra fede. E dovremmo svegliarci un po', a volte siamo veramente dei cristiani un po' assonnati, un po' intorpiditi, un po' assonnati, ecco, che non crediamo veramente. Sì, noi speriamo, come vedremo nel passo con cui voglio chiudere questo incontro, un po' come gli apostoli dopo la risurrezione di Gesù, quando ancora non avevamo ben capito cosa succedeva, ma sì, che fai Pietro? Ma vado a lavorare, vado a pescare, ma sì, vengo anch'io. Ormai erano delusi, era stato tutto un bel sogno quello che avevano vissuto, ma il sogno era stato crocifisso, era lì bello stecchito, e non si era fatto più niente. I discepoli di Emmaus, quando si accosta a quel pellegrino: ma di che state discutendo per via? Ma che, sei l'unico straniero che non conosci quello che è accaduto? Sì, l'unico straniero, Gesù. E dice: no, di che cosa? Ma di quel Gesù di Nazareth che sembrava un grande profeta, che ha operato tante cose, ma poi è morto, noi speravamo che... Ecco, noi assomigliamo tanto a questi discepoli di Emaus di cui parleremo alla fine, speravamo che... Sì, veniamo alla messa la domenica, ma più che altro un precetto, ecco, che cioè veniamo per assecondare il precetto, ma ci crediamo veramente? Che veramente quest'oretta, che stiamo qui neanche un'oretta, dura anche di meno la messa, ma è una fucina di profonda trasformazione. Che noi qui veniamo come poracci, dei peccatori, ma che veniamo trasformati attraverso questa parola che ci rinnova e ci ricrea, che diventa Eucaristia, che addirittura entra nelle nostre cellule, nella nostra carne, nel nostro sangue. Noi usciamo fuori trasfigurati in Cristo. E Cristo da sé lo fa, il suo compito lo fa, però tocca anche a noi dargli credito, crederci per davvero. Non è solamente un obbligo. Non è quel comandamento da osservare, il terzo comandamento di il terzo, vero, di santificare le feste. Cioè, li conosco, ma gli ordini. Ecco, non è tanto sgamata. Non è tanto l'ottemperanza al precetto, ma la consapevolezza di venire per entrare in una fucina che ci trasforma, che usciamo Dio, trasformati in Dio. Niente di meno di questo. E queste parole scandalose sono contenute nei Vangeli, non me le sto inventando Dio, non me le sto inventando io. Voi sarete come Dio. Giovanni stesso, nel Vangelo di Giovanni è scritto. Quindi credere in più, credere di più nella parola, una parola che ci trasforma nella misura in cui noi la accogliamo e ci crediamo. Vi farei ecco una parola che prima letta, poi vi ricordo, si trasforma in carne di Cristo, perché verrà portata all'altare al momento dell'offertorio, e quindi su questa parola ancora una volta verrà invocato lo Spirito e verrà trasformata in corpo di Cristo che noi dopo mangiamo. Quindi ecco, ci abbiamo veramente il precotto, che è solamente ecco, da mandare giù e da farci, da lasciarci trasformare. Vorremmo imparare ad apprendere di più, a valorizzare di più questo momento così importante che ci viene donato ogni settimana, quando poi non viene donato tutti i giorni, per chi riesce a partecipare al sacrificio, alla liturgia tutti i giorni. Però la parola di Dio è qualche cosa che non si esaurisce qui alla messa, qualche cosa che ci dobbiamo portare dietro insieme a quel pane, a quel vino di cui ci siamo nutriti. E dicevo l'altra volta che noi siamo quelli della via, quelli del cammino. Proprio per questo mi rifaccio ad una esemplificazione della liturgia eucaristica che è contenuta nel capitolo conclusivo. Sì, nel capitolo conclusivo di Luca, il Vangelo dei discepoli di Emaus, su cui accennavo prima. E qui si vede chiaramente, oltre al fatto storico realmente accaduto, come l'Evangelista ha voluto intrecciare all'evento storico, a questo episodio storico, anche la parabola, la spiegazione, un'esemplificazione della liturgia eucaristica, ma anche l'esemplificazione della nostra vita. Non a caso questi discepoli erano in cammino nella via. Abbiamo detto che i cristiani erano detti quelli del cammino, ma questo cammino non è solamente quello che ci conduce in chiesa alla messa, è quel cammino della nostra vita personale. Ed ecco che loro parlavano tra di loro sconsolati, delusi, si allontanavano da Gerusalemme, cioè si allontanavano, come tante volte accade a noi, un fatto, una botta grande che abbiamo preso nella vita, una grande prova, può essere anche severa, che magari ci può anche portare ad allontanarci da Gerusalemme, cioè dalla vita in Cristo. E anche loro se ne andavano discorrendo tra di loro dei fatti che erano accaduti. Guarda caso, il termine che in greco usa era... il verbo per dire discorrere, sto cercando il primo, Omilun, mentre loro discorrevano, omilun omilia, e mentre loro discutevano, ento omilein, sentite l'omelia, il termine, ecco, quindi qua già ci porta in un clima liturgico, stavano discutendo dei fatti, parola del giorno, cos'era successo, era un fatto che si riferiva a Gesù. Ecco, mentre loro stavano discutendo, ecco Gesù che si inserisce nel loro discorso. E allo stordimento, allo spaesamento, alla destabilizzazione loro, ecco che Gesù li rimprovera, duri e tardi di cuore, ma non ve l'avevo spiegato che doveva accadere tutto questo. E inizia a spiegargli l'esegesi biblica, cioè gli parla, gli spiega le scritture iniziando dalla legge dei profeti. Nella liturgia domenicale, ripresa dalla liturgia ebraica, si inizia normalmente con i testi dell'Antico Testamento. Solo nel periodo pasquale, i 50 giorni tra Pasqua e Pentecoste, è l'unico periodo in cui le letture della Messa sono tutte prese, tutte, dal Nuovo Testamento a sottolineare la novità di vita che la Pasqua ha prodotto, che l'evento pasquale ha prodotto. Altrimenti sempre nella liturgia domenicale abbiamo prima un testo del Vecchio Testamento. E difatti qui Gesù spiega ai profeti e spiega come tutti i profeti, la legge eccetera, parlavano di lui. Era tutto profetizzato, era profetizzato che doveva morire per poi risorgere. E mentre parlavano, ecco che arrivano al luogo dove erano diretti e Gesù fa per andare via. E lì ecco che lo fermano e lo fermano per mangiare con loro. Ecco che la spiegazione scritturale, lo spiegare le scritture che gli ha acceso il cuore a questi due discepoli, li prepara al banchetto a cui tra poco saranno seduti. Un dettaglio. Di questi due discepoli si conosce il nome solamente di uno, Cleopa, dell'altro non si dice niente. L'altro è ciascuno di noi. E siamo noi che camminiamo per la via della vita, e nella via della vita abbiamo bisogno di sentire spiegati, magari soprattutto nei giorni di tristezza, ma non è detto che siano solamente questi, anche nei giorni di gioia. Abbiamo bisogno di far luce sugli eventi che ci capitano, discorrevano sui fatti che erano appena accaduti, abbiamo bisogno di farci spiegare alla luce della parola per capire veramente che significato ha quello che stiamo vivendo. Può essere il nostro quotidiano più banale, possono essere i fatti forti della vita, possono essere anche i fatti gioiosi, però a noi cristiani non basta recepirli così nella loro quotidianità. Per noi è importante farci calare dentro il seme della parola che ci spieghi il significato ultimo di quello che stiamo vivendo, che il Signore ci fa vivere giorno per giorno. Trovare il senso, di senso più profondo di quello che viviamo, e troveremo sempre quella parola di Dio dentro il fatto che abbiamo vissuto, una parola che ci porta al Padre, una parola che ci scalda il cuore, lo Spirito Santo, che questo è veramente un riferimento allo Spirito Santo, quando dopo che Gesù è sparito ai loro occhi, si dicevano, ma non ci ardeva il cuore in petto mentre lo ascoltavamo parlare? Ecco la fiamma dello Spirito che ci illumina la nostra vita, che ci può illuminare quello che noi non capiamo, le cose che ci sono più difficili, più ostiche da capire. Perché questo è capitato proprio a me? Che male ho fatto? Quante volte ce lo diciamo? Per avere questa difficoltà, per aver avuto questo scontro, per aver avuto questa malattia, questa difficoltà nel lavoro, che male ho fatto. E la parola di Dio può aiutarci a darci una consolazione, una risposta, o perlomeno a metterci in un atteggiamento di accettazione maggiore, di una lettura cristica della nostra esistenza, e di una lettura sapienziale. Di dare un senso alle cose che stiamo vivendo e soprattutto di darci una direzione verso la casa del Padre. Poi potrà capitare che queste letture, che appunto sono le letture della Messa, ma sono anche le letture di cui poi ci dobbiamo nutrire in tutti i giorni, potrà capitare che ci aiutino a vivere con più consapevolezza l'Eucaristia, questa parola che alla fine si fa pane. E può darsi pure che invece Gesù scompaia anche dai nostri occhi e quindi che ci sia chiesto di viverlo nella fede. Ma la fede c'è sempre chiesta, ma l'importante è viverlo in Gesù. E poi che ci sia nebbia, che ci sia sole, che ci sia pioggia, che ci sia neve, vento, primavera, qualsiasi tempo, ma l'importante è che sia vissuto in Cristo Gesù. E i due discepoli, corroborati dalla parola che è divenuta poi pane di vita, non possono trattenere, e questo parleremo anche di questo, non possono trattenere la gioia e il fuoco dello Spirito che hanno dentro. Erano stanchi, erano delusi, ma corroborati da Cristo ritornano subito indietro, ritornano a Gerusalemme da dove stavano fuggendo per raccontare, dare la loro testimonianza, la testimonianza di Cristo ai loro compagni. Ecco che la parola ci accende lo spirito della missione, una parola che non ci può più lasciare chiusi in noi stessi, ma che ci apre verso gli altri, una parola che diventa così importante che non la possiamo ottenere dentro, che non possiamo più chiudere per noi stessi e lasciarcela per noi come un godimento personale. Ma quando scopriamo qualcosa di così vitale che ci fa risorgere, che ci trasforma in creature nuove e che trasforma il senso della nostra vita, che ci dà veramente un senso per cui vivere, e abbiamo il fuoco sotto i piedi, bruciamo dalla voglia di dirlo agli altri, a iniziare da quelli che ci stanno più vicini, a cui vogliamo bene. Quando scopri una cosa bella hai proprio il desiderio di comunicarla anche a chi ami, e poi via via, perché tutti, siano anche gli altri, siano felici della gioia che noi abbiamo conosciuto. Ma ne parleremo nell'ultimo incontro. Forse anche la missionarietà è qualcosa che dobbiamo riscoprire come carità sottile, carità delicatissima, come gioia da portare agli altri. Ecco, ora ci possiamo raccogliere nella preghiera personale e possiamo anche chiederci, innanzitutto ringraziare Dio perché ogni giorno ci visita con la sua parola, che è una presenza ed una parola di trasformazione. E anche chiederci che ne faccio di tutta questa pioggia di parole che o settimanalmente o tutti i giorni mi raggiunge, quanto credito gli do. La prendo veramente come qualcosa di relazionale che mi trasforma, come un dialogo personale con Cristo, dal quale mi devo fare plasmare, ecco, come il primo uomo nel giardino terrestre, ecco, plasmato dalle dita di Dio, che sono appunto le sue mani, che sono la parola, il verbo e lo spirito. Quindi può essere un esame della nostra vita alla luce della parola, può essere anche il ringraziamento, aiutati anche da questi versetti e da questi contributi, da questi spunti che vi abbiamo lasciato nei foglietti. Alla fine, come dicevo, chiuderemo con una preghiera detta ad alta voce e ci accomiateremo nel silenzio. Già da adesso vi auguro veramente una settimana illuminata dalla parola di Dio.
Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Noi del ventunesimo secolo, qualche passo sulla strada di vivere di parola e non solo di pane, si direbbe che l'abbiamo fatto. Società di informazioni, mangiatori e bevitori di messaggi, accaniti nel radio televisivo, nel social network e figli del giornale, del talk show. Ma Gesù volle e vuole dir altro. Celebrò quella volta la stupenda parola, quella di Dio, e che scossa dell'anima, che sussulto vivo allora. Perché parla di Dio è Dio, e ciò rovescia tutto. Bisogna fermarsi, sedersi, mettere la faccia tra le mani e rendersi conto, tacendo, di che cosa significhi Dio che parla, e parla direttamente a me, a te, di persona. Bisogna proprio far questo, immobilizzarsi in uno stupore dolce. Era lui stesso la parola, Gesù, venuta apposta dall'assoluto per amore di noi, ignoranti. E quella volta ci diede esempio. Se Dio diviene il parlatore, l'unico puro, sincero e decisivo, negli sconfinati silenzi del cuore, allora di lui si vive. Il povero buon pane non gli fa concorrenza alcuna. La parola è tutta splendore. Signore, sei la parola per la quale siamo fatti. In mezzo a tutte le altre restiamo fermi come scogli, ma se parli è felicità che ci inonda. È vero che solo tu sfami verità. Portaci ancora a trovare l'angolo di silenzio dove tu ti sveli. Aiutaci a non soffocare nel vuoto, parola che ci ami. Fa che tutti i giorni noi troviamo te, chiarimento, consolazione e gloria. Thank you.